SBS Italian.
Ebbene, è stato un fine settimana, in particolare una domenica che ha tolto il sonno a diversi di noi, immagino, perché praticamente è successo tutto nelle ultime 12 ore. E ci riferiamo a Wimbledon, dove Novak Djokovic ha trionfato su Roger Federer. Formula 1, pochi chilometri di distanza, Silverstone, dove Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio con naturalmente un'altra doppietta Mercedes. E tornando a Londra c'era anche la finale della Coppa del Mondo di cricket, che ha tolto il sonno a me, mentre il sonno è stato tolto al nostro Dario Castaldo dalla finale del torneo sull'erba dell'All England Club, una finale durata 5 ore. Allora Dario, siamo entrambi debitori al nostro organismo di molto sonno, ne è valsa la pena? Naturalmente parliamo prima del tennis.
Ma ne è valsa la pena, intanto buongiorno a te Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori, ne è valsa la pena per poter raccontare con dovizia di particolari, ecco, la partita in questo caso che ci ha tenuti incollati ai teleschermi fino a ben oltre le 4:30 del mattino, partita durata 4 ore e 57 minuti, in palio c'era la corona di Wimbledon, il torneo di tennis più importante e più prestigioso dell'anno, uno dei 4 titoli dello Slam, gli altri 3 sono l'Australian Open, l'Open degli Stati Uniti e il Roland Garros, questo a quello che ha forse qualcosa di più dal punto di vista del fascino. Ebbene, in finale c'erano il numero uno del mondo e campione in carica Novak Djokovic e Roger Federer, che non ha bisogno di presentazioni, ma comunque il più vincente tra i tennisti nella storia degli Slam con ben 20 titoli e nella storia di Wimbledon con ben 8 titoli. Secondo i bookmakers il favorito era Novak Djokovic in virtù intanto di una carta d'identità un po' più snella, visto che ha insomma 6 anni meno di Federer, e poi insomma anche in virtù del percorso che l'aveva visto arrivare fino a quest'atto conclusivo, mentre Federer soprattutto in semifinale contro Rafa Nadal era sembrato insomma sul punto di esaurire tutte le energie nervose e mentali. Viceversa, in campo la partita è stata estremamente equilibrata, anzi dopo 4 set la situazione era di 2 set per parte, però Federer era quello che aveva vinto più punti, quello che aveva avuto più chance e quello che aveva dominato di più i parziali da lui conquistati. Primo set per Djokovic 7-6, secondo set per Federer 6-1, terzo set di nuovo al tiebreak, successo per Djokovic, quindi nuovamente 7-6 per il terzo, 6-4 per Federer. Il quarto set si va al quinto, che da quest'anno, per la prima volta nella storia di Wimbledon, non va ad oltranza ma si decide con un tiebreak eventuale sul 12 pari, quindi un set particolarmente lungo. Ovviamente la cronaca è ricca di opportunità da una parte e dall'altra, ma in particolare Federer ha avuto 2 match point quando è andato a servire per il match sull'8-7, 40-15, 2 opportunità per chiudere la partita, non ce l'ha fatta, le chance si sono poi moltiplicate nuovamente per lo svizzero, che ha avuto altre palle break a disposizione per riportarsi a servire per il match, non le ha convertite e quindi sul 12 pari per la prima volta nella storia di Wimbledon si è andati nuovamente al tiebreak. I due precedenti, nel primo e nel terzo set, li aveva vinti Djokovic, e anche quello definitivo, quello finale, se l'è incamerato il serbo. Alla fine 4 ore e 57 minuti, Djokovic vince con il punteggio di 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. È stata la finale più lunga nella storia di Wimbledon. Djokovic l'ha vinta nonostante abbia fatto meno punti di Federer, 218 contro 204, meno punti con la prima di servizio, meno punti con la seconda di servizio. Insomma, alla fine ha vinto prevalentemente nervi. Così Novak Djokovic ottiene il 75esimo titolo della carriera, il 5° trofeo a Wimbledon, eguagliando Bjorn Borg, e 16° slam, a 2 lunghezze da Rafa Nadal, che di slam ne ha 18, e a 4 da Federer, che rimane fermo a 20. E ovviamente questo sarebbe stato un crocevia molto importante nella storia della rivalità a 3 tra questi big della storia del tennis, perché se avesse vinto Federer, che ha avuto 2 match point a disposizione, lo svizzero si sarebbe portato a +6 rispetto a Djokovic. Viceversa, adesso le distanze si sono accorciate notevolmente e alla fine in conferenza stampa Novak Djokovic ha detto: probabilmente nella mia vita contro Nadal ho giocato partite più dispendiose dal punto di vista fisico, ma questa contro Federer è stata quella in assoluto più complicata dal punto di vista mentale. Il riferimento è al fatto che il tifo fosse, come sempre capita, tutto per lo svizzero. Ascoltiamo Djokovic.
It was probably the most demanding, mentally most demanding match I was ever part of. I had most physically demanding match against Nadal in finals of Australia that went almost 6 hours, but mentally this was a different level.
Addirittura Djokovic in conferenza stampa ha raccontato che ha fatto una sorta di training autogeno di fronte al pubblico che non faceva altro che gridare il nome Roger, il nome di Federer. Lui aveva imparato a leggerlo come Novak, quindi come un incitamento nei suoi confronti. Ovviamente questo gli ha consentito di mantenere la calma, che ha perso soltanto in una circostanza. Dall'altra parte è sembrato incredibilmente sereno nonostante l'incredibile opportunità sciupata. Roger Federer, che tra 2 settimane compie 38 anni, quindi verosimilmente si avvicina alla fine della carriera e chissà se avrà altre chance di conquistare il torneo di Wimbledon. Fatto sta che Federer ha così risposto all'intervista a bordo campo quando gli hanno detto: insomma, hai 37 anni, come hai fatto a disputare una partita così incredibile?
Well, yeah, I hope I give some other people a chance to believe that at 37 it's not over yet. And no, I feel great. You know, I mean, obviously this is going to take some time to recover physically too, but no, it's all good, you know. I don't know. I couldn't give more. I gave it all I had and I still feel all right. I still stand. So it's good and I wish the same for the other 37-year-olds.
Insomma, nonostante la sconfitta e a questo punto l'età che avanza, si mantiene di buon spirito Federer, un po' meno alcuni dei suoi tifosi, ma insomma, analizzando questa partita, in conclusione anche la finale femminile che nella giornata di sabato ha visto la rumena Simona Halep trionfare contro Serena Williams, ho chiesto poco fa al telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, intanto per cominciare, se la partita tra Djokovic e Federer sia stata epica o anche davvero così incredibilmente bella. Ascoltiamo che cosa ci ha detto.
Io devo dirti la verità, sono un po' più nella direzione opposta rispetto alla tua, però sei partito da un presupposto corretto, ovvero la tensione da parte di entrambi. Io credo che la tensione ci sia stata soprattutto da parte di Djokovic, che a mio avviso non sentiva la palla così bene, soprattutto in alcune fasi della partita, e questo lo preoccupava. Mentre Federer tutto sommato ha giocato il suo tennis con i suoi schemi, ha cercato di essere aggressivo il più possibile, se non erro è andato 65 volte a rete, ha raccolto 51 punti, ha tirato più di 90 colpi vincenti, cioè Federer ha giocato un'ottima partita. Secondo me Djokovic in questo momento gli è superiore. Il problema di Djokovic è che non ha giocato come forse sperava e credeva di giocare, e poi quando la partita è entrata in bagarre chiaramente sono entrati in ballo fattori extra tecnici, extra tattici, c'è stata veramente una grandissima emotività e poteva finire in un modo come in un altro, perché chiaramente ci sono stati diversi turning point. Penso al set point nel terzo set per Federer, penso al break di vantaggio di Djokovic nel quinto 4-2 e poi naturalmente quei 2 match point per Federer che rimarranno un incubo a lungo nella mente dello svizzero, che peraltro ha già ufficializzato che non giocherà il Master 1000 di Montreal tra qualche settimana. Alla fine io non lo so se non ci fosse stata la regola del tiebreak sul 12 pari come sarebbe andata a finire, perché ho avuto l'impressione che nei suoi turni di servizio quello che faceva più fatica era Djokovic, quindi forse con l'oltranza avrebbe avuto un filo di chance in più Federer. Diciamo che secondo me è stata una grandissima partita, limitandoci all'era open, perché non mi va di andare troppo indietro nella storia, io credo che nella top 10 ci stia largamente un match come questo.
Sì, tra l'altro Federer, a proposito di chance sul servizio dell'avversario, ha avuto anche una palla break proprio nel game che ha preceduto il suo ultimo turno di battuta. Sì. Non soltanto ha detto che non giocherà a Montreal, ma anche ha ammesso in una flash interview a bordo campo
particolarmente rilassata, nella quale insomma è riuscito a ironizzare dicendo comunque spero che di aver dimostrato che a 37 anni non si è ancora finiti e che questo possa ispirare tante persone. Lì Djokovic gli ha risposto da par suo dicendo intanto spero di arrivare io a 37 anni come ci sei arrivato tu. Però Federer ha anche detto insomma una brutta botta, un brutto colpo, non so quanto tempo impiegherò per assorbirlo, non solo fisicamente, come dire, sul piano fisico è stato un torneo logorante per lui, che in carriera non aveva mai battuto né Nadal né Djokovic in uno slam, conferma il fatto che forse è l'impresa più grande cui potesse aspirare un tennista, ma che poi magari quando avrà a mente fredda tempo e modo di rivedere i due match point non convertiti, non sfruttati sul suo servizio, sull'8-7 al quinto, probabilmente qualche scoria ulteriore, qualche fantasma ulteriore questa finale di Wimbledon la genererà nello svizzero. Secondo te rischia di cambiare davvero qualche cosa da adesso in poi nella carriera di Federer dopo questa partita, o ne ha vissute talmente tante e purtroppo per lui ne ha perse talmente tante che non cambierà più di tanto?
Io penso la seconda, non credo che cambierà più di tanto. Le frasi a cui fai riferimento tu sono state pronunciate nell'intervista sul campo con Schumacher, quindi era veramente a caldissimo. Io penso che si dovrà prendere tutto il suo tempo, si dovrà ricaricare le energie, le batterie, ma vedremo sicuramente un Federer voglioso e carico di fare bene già all'Open degli Stati Uniti, non ho dubbi su questo. È chiaro che per vincere il 21esimo slam non c'era occasione più ghiotta di questa e sarebbe stato un successo estremamente simbolico, vuoi perché sarebbe salito a 21 e avrebbe portato Djokovic a meno 6 e Nadal a meno 3, quindi sarebbe stato ancora più complicato sperare di raggiungerlo per i suoi rivali, e poi perché come hai detto tu non gli era mai capitato di battere sia l'uno che l'altro nello stesso slam, riuscirci a quasi 38 anni di età sarebbe stato fantastico. Però io credo che debba ragionare in positivo, cioè il fatto che lui sia andato così vicino a fare un'impresa del genere deve consentirgli di guardare il bicchiere mezzo pieno e non certo la delusione, che è umana, ma dopo qualche giorno, dopo qualche settimana passerà. Federer ha dimostrato di essere veramente un giocatore ancora estremamente competitivo e non dimenticherei che nelle ultime stagioni aveva saltato Roland Garros per presentarsi a Wimbledon. Roland Garros ha raccolto una splendida semifinale e a Wimbledon è arrivato a pochi centimetri dal vincere, insomma, quindi io sarei ancora ottimista per quanto riguarda lo svizzero, anche perché, e qua si apre un'altra macro tematica, sembra veramente che i giovani siano molto distanti, a parte Nadal e Djokovic, insomma sembra che ci sia veramente tanta distanza con tutti gli altri, e questo è un elemento che può garantire ottimismo a Federer almeno per un anno e mezzo, insomma fino a tutto il 2020. Poi probabilmente, spero di no per lui, potrà anche arrivare il momento in cui avrà un improvviso calo fisico atletico e quello probabilmente sarà il momento in cui si renderà conto che sarà il caso di smettere. Però per adesso secondo me può andare avanti, smaltire la delusione e ripartire fiducioso.
Tutti i numeri sono a favore di Federer, ace, punti con la prima, punti con la seconda, punti totali e con un gap non da poco per un giocatore che ha perso un match così lungo e combattuto. Ovviamente sintetizzando, Djokovic è stato migliore nei tre tiebreak disputati, secondo te per quale motivo?
Ma è una domanda difficile, perché i punti importanti sono diversi rispetto al numero complessivo di punti, se non erro ne sono stati giocati 421, 218 a 203 per Federer. Peraltro Federer è il giocatore, perlomeno tra quelli in attività, ad aver perso più partite raccogliendo più punti dell'avversario. Il motivo è semplice però in realtà, perché Federer spesso vince sui turni di servizio con un certo agio, mentre spesso riesce a essere abbastanza insidioso quando deve rispondere. In questo caso chiaramente nelle statistiche influisce il secondo set, che Djokovic ha perso 6-1 e appena andato sotto ha quasi smesso di giocare, togliendo se fosse stato un secondo set mediamente combattuto, probabilmente quel gap di 15 punti non ci sarebbe stato. Io credo, per rispondere alla tua domanda, che Djokovic abbia dimostrato ancora una volta di non soffrire più di tanto mentalmente Federer. Tutto nasce naturalmente dalla tecnica, perché Federer negli ultimi 8 scontri diretti è riuscito a disinnescare quelle che erano le difficoltà tecniche contro Nadal, infatti lo ha battuto in 7 delle ultime 8 sfide. Contro Djokovic è il contrario. Djokovic sa di avere delle armi tecniche e di conseguenza ne trae un beneficio mentale per battere Roger Federer. Poi, perché lui sia riuscito a vincere 3 tie-break su 3, francamente non lo so. Probabilmente oggi gli dei del tennis non dalla sua parte.
Insomma, sicuramente almeno nel secondo match point qualcosa si è visto in questo senso. Per concludere il discorso relativo a Wimbledon e tentare un parallelo tra i due miti dello sport, classe 81, Federer che ancora una volta sfiora soltanto l'appuntamento con il suo 21esimo slam, e Serena Williams che ancora una volta accarezza il sogno del 24esimo major, che le consentirebbe di agganciare Magda Coates in testa alla graduatoria di ogni tempo. Invece viene surclassata in una finale di Wimbledon da Simona Halep, davvero nettamente superiore nella circostanza. Qualche parallelo tra i due, cioè Federer e Serena Williams, si può fare, soprattutto perché Serena Williams comunque ha fatto probabilmente tutto quello che era in suo potere per avvicinarsi al trionfo. Ma la domanda in un certo senso è semplice ma contorta allo stesso tempo: chi dei due pensi che abbia più chance di vincerne un altro, Federer o Serena Williams?
Questa è una domanda davvero complicata. Io penso che questo Wimbledon sia stato un crocevia importante per Serena, perché Serena ha dimostrato di non essere più la giocatrice di un tempo. Lei ha 49 giorni di differenza con Federer, ne compirà 38 il 26 settembre. Non ha giocato bene, poteva perdere tranquillamente, lasciamo perdere il brutto match al secondo turno contro la Juvan, ma già nei quarti contro la Risk poteva tranquillamente perdere. E il modo in cui ha perso la finale, secondo me, è preoccupante. In questo momento Serena non ha più quel gap tecnico che aveva nei confronti dell'avversario quando stava bene. E quindi ho dei dubbi, ho dei seri dubbi sia su Serena che su Federer, perché effettivamente per entrambi Wimbledon, per ragioni diverse, era lo slam più semplice sotto certi aspetti per il quale arrivare in fondo, e in effetti ci sono anche arrivati. E quindi non lo so, dovessi puntare un dollaro australiano, forse direi Serena, se non altro perché la concorrenza è più numerosa, ma forse un filo meno qualificata, e soprattutto è un po' meno difficile vincere uno slam in campo femminile di quanto non lo sia in campo maschile. Però la mia risposta principale è che, devo dirti la verità, sarei abbastanza sorpreso se Serena arrivasse a 24 e Federer arrivasse a 21.
Queste dunque le considerazioni di Riccardo Bisti, telecronista e naturalmente esperto di tennis, e dopo questa pausa parleremo di Formula 1. E passiamo ora alla Formula 1, perché nelle ore scorse si è disputato il Gran Premio di Gran Bretagna, 10ª prova del Mondiale, e il successo per la 7ª volta in questa stagione è andato al campione del mondo Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno di scuderia Valtteri Bottas, mentre le Ferrari, possiamo dire che Charles Leclerc si è comportato per la 3ª volta consecutiva meglio di Sebastian Vettel, che ha urtato, non so quale sia in questo caso la volta consecutiva, Max Verstappen, finendo in fondo all'ordine di arrivo. Adesso nella graduatoria mondiale Hamilton allunga a più 39 su Bottas, più 87 su Verstappen e addirittura più 100 su Vettel, che ormai è tallonato da vicino dal compagno di squadra Leclerc. Di questi temi, di quella che è stata definita la corsa più divertente dell'anno, Dario Castaldo ha parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Ascoltiamoli.
È stato forse il Gran Premio più divertente dell'anno, quello di Silverstone, con sorpassi, duelli per tutto il corso della gara, in sostanza. Hanno cominciato Hamilton e Bottas all'inizio, con Valtteri che ha mantenuto la posizione, si è difeso come ha potuto nella prima parte dal campione inglese, e poi è proseguita nel corso appunto della gara con le grandi sfide tra Ferrari e Red Bull, in particolare tra Leclerc e Verstappen, Leclerc e Gasly, suo passo incredibile quello del Monegasco sul francese, e poi si è concluso con il patatrack di Vettel che ha tamponato proprio Verstappen. I due sono riusciti a continuare, ma solo Verstappen è andato a punti, mentre il tedesco è finito in fondo lo schieramento, è stato anche punito con 10 secondi di penalità ed è ora a 100 punti di distacco da Hamilton, quindi insomma un campionato che si sta veramente chiudendo per lui. Come dicevo, Leclerc sugli scudi anche Hamilton che vince il sesto Gran Premio di casa, mai nessuno è riuscito a vincere così tanto in Inghilterra e a Silverstone, perché Prost e Clark avevano sì vinto 5 Gran Premi di Gran Bretagna, ma su piste differenti, c'erano in mezzo Brands ed Entry.
Alla fine il sorpasso decisivo però è avvenuto anche a causa della safety car che ha consentito a Hamilton di cambiare le gomme senza perdere terreno rispetto a Bottas, che invece le aveva cambiate un paio di giri prima. Lì c'è stata secondo te una strategia della squadra che alla fine ha premiato Hamilton o è puramente casualità?
No, di certo c'è la casualità, ma aiutata anche da una strategia molto lucida. Hamilton nella sua parte del box hanno provato l'azzardo di una sola sosta. Diciamo che secondo quello che era stato così la previsione della Pirelli, la soluzione più veloce e anche più sicura era quella appunto di due soste. Bottas si è tenuto ligio al compito, Hamilton per ribaltare, visto che non aveva potuto fare in pista le sorte, ha deciso di andare un po' più lungo sperando probabilmente proprio in una safety car o addirittura nella pioggia, ed è stato appunto premiato. Però devo anche aggiungere che Hamilton ne aveva molto di più di Bottas, che quello che ha fatto nel finale, quando ha fatto il miglior tempo sul giro all'ultima tornata con una gomma che aveva 32 giri alle spalle, beh, insomma è qualcosa che dimostra che ne aveva veramente tanto, da l'esatto quadro del potenziale di Lewis, che avendo perso l'anno scorso il Gran Premio di casa per la toccata con Raikkonen, ricordate, partì ultimo, tornò secondo, rimontò secondo posto, non voleva subire la seconda sconfitta di fila per di più dal compagno di squadra, quindi ha dato veramente fondo alla propria capacità e alle potenzialità ovviamente della sua macchina. Adesso con la settima vittoria in campionato e con il vantaggio che è di 39 punti sicuramente guarda alla seconda parte del mondiale pensando ai nuovi record, no? Alla possibilità di vincere anche il sesto titolo, insomma.
Senti, invece come intravedi la seconda parte del mondiale Ferrari, che se non altro, ironia della sorte, un motivo di interesse ce l'ha, perché a questo punto Vettel non deve più guardare avanti ma deve guardarsi in casa. Negli ultimi 3 Gran Premi è arrivato dietro il compagno di scuderia Charles Leclerc, che adesso gli è alle spalle di appena 3 punti nella classifica mondiale. Come si giustifica secondo te questo sorta di andamento a vasi comunicanti dello stato di forma dei ferraristi? C'è cresciuto Leclerc, è sceso Vettel o anche in questo caso è una pura coincidenza?
Ma sicuramente Vettel ha pagato la mancata vittoria in casa. Secondo me da quel momento in poi qualcosina è successo. Già non era stato un inizio di campionato facile, aveva dovuto contenere l'esuberanza del nuovo compagno di squadra, che ricordiamolo in Bahrain rischiava di vincere, quindi di attrarre verso di sé i fari, no? L'attenzione di tutto il pubblico ferrarista e non. Adesso l'obiettivo della Ferrari è provare a recuperare, a ridare motivazioni a Vettel, ma d'altro canto deve anche considerare che è Leclerc l'uomo forse sul quale puntare nel presente e nel futuro, perché i lampi che ha mostrato Leclerc prima in Austria e ora in Gran Bretagna lasciano immaginare che su piste dove la rossa sulla carta almeno dovrebbe essere competitiva, come Spa e Monza, beh, insomma è una bella carta da giocare, crea entusiasmo, insomma la gioventù, l'abilità, la velocità di Leclerc crea anche entusiasmo all'interno della squadra, anche se a questo punto chiaramente pensare di lottare per il campionato del mondo diventa difficile, insomma, anche dirlo secondo me non fa bene, non sarebbe cosa non prendere in giro i tifosi. C'è poi da stare attenti perché è cresciuta tanto anche la Red Bull, La Red Bull, come al solito, nella seconda parte della stagione ha come un salto in avanti, sicuramente ci sono stati dei progressi da parte della Honda, e dopo aver vinto a Zeltweg, sicuramente senza il tamponamento di Vettel, oggi Verstappen sarebbe salito comodamente sul terzo gradino del podio.
A questo punto, come ti immagini il prossimo Gran Premio? Quello di Germania, nel quale, nonostante la bandiera, Vettel in carriera ha vinto soltanto una volta a fronte delle quattro di Lewis Hamilton. E anche in questo caso Vettel comincerà a guardarsi un po' più dalla concorrenza interna. Da adesso in poi, quali sono realisticamente i suoi obiettivi stagionali?
L'obiettivo stagionale di Vettel è di vincere, magari di riuscire a vincere prima di Leclerc, ovviamente ormai questa è una lotta interna, no? E quindi di riaffermare la propria leadership in squadra, molto difficile. Adesso arriva ad un appuntamento con tantissima pressione addosso. Quello che è successo a Silverstone non ci voleva, perché avrà il proprio pubblico, corre in casa, non vince praticamente da Spa l'anno scorso, che è quasi un anno. L'anno scorso in Germania aveva buttato via una vittoria finendo a muro quando era appunto al comando. Insomma, non è sicuramente un momento facile. La pista, per le sue caratteristiche, non dovrebbe adattarsi alla Ferrari come è stato per esempio Zeltweg o il Bahrain, anche se ci sono parecchi, diciamo, tratti. C'è il tornantino, mi viene in mente il tornantino per esempio, quindi c'è staccata violenta e ripartenza, che sono proprio il pane della rossa, ma poi c'è la parte guidata del motodromo, dove invece Mercedes e Red Bull dovrebbero andare più forte. Quindi insomma, situazione molto molto difficile, molto complicata.
Questa dunque, scusate, la lettura di Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, dopo quest'ultimo Gran Premio. Ricordiamo ancora una volta la classifica piloti, che viene in testa Hamilton ovviamente con 223 punti, poi c'è il compagno di squadra Bottas con 184, Verstappen, Red Bull 136 e poi le Ferrari, Vettel con 123 e Leclerc con 120 e poi naturalmente tutti gli altri.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.